Euroradio News presenta Tecno. Notiziario su tecnologia ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di Euroradio. Tecno.
3, 2, 1. Abilitando Today, la giornata di NV Radio alla Fiera dell'Informatica per Handicap in pillole.
Tutto ciò che è successo nella giornata di oggi.
Amici ascoltatori di NV Radio, io sono Cristina, vi do il buongiorno. Sono qui con William, che si trova ad Abilitando come rappresentante dell'azienda Vision Deft, che molti di voi conosceranno sicuramente. Vision Deft rivende in Italia e in esclusiva i prodotti Freedom Scientific, e da quest'anno hanno anche l'esclusiva sui prodotti Orcam. Allora, innanzitutto William, buongiorno e ti ringrazio molto di avermi concesso l'intervista.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per il tempo che ci dedicate.
Ecco, io ti chiedo di illustrare brevemente per i nostri ascoltatori, che sono naturalmente sia non vedenti sia ipovedenti, quali sono le novità che voi avete portato a questa manifestazione quest'anno. Ecco, ci fai una panoramica gentilmente?
Sì. Allora, la prima novità di quest'anno è un lettore automatico portatile che è OmniReader, che va a sostituire, per chi lo conosce già, il precedente modello nominato Eipal. Poi abbiamo come d'usanza la Focus Blue, che è il modello Braille di Freedom Scientific, con memoria interna, quindi possibilità di prendere appunti senza essere collegato a nessun dispositivo esterno come computer o telefono, e anche leggersi dei libri. Abbiamo a disposizione un video ingranditore trasportabile con monitor da 24 pollici e sintesi vocale integrata nel caso servisse in un momento magari di affaticamento o quando vogliamo solo ascoltare invece che leggere. Questo modello oltretutto esporta i testi riconosciuti per utilizzarli sul computer. Come grande novità di quest'anno, ed essendo rivenditori esclusivi, importatori esclusivi di Orcam, abbiamo a disposizione il modello Orcam 2.0, quindi il modello solo con unità telecamera, senza nessun filo e batterie esterne, a disposizione di tutti da poter provare e testare personalmente.
Ok, quindi diciamo che i prodotti, gli occhiali Orcam hanno avuto un'ulteriore quindi evoluzione, quindi nessun tipo di filo, stanno diventando qualcosa di sempre più comodo quindi da utilizzare, giusto?
Sì, esatto, Orcam con questa tecnologia molto innovativa e molto facile di utilizzo ti consente di avere con te appeso al collo sempre questa piccola telecamera e con un occhiale di tuo piacimento poterla diciamo agganciare con un piccolo magnete nel momento in cui hai bisogno, quindi anche all'esterno nonché all'interno di casa, tipo in un bar, potersi leggere da soli la gazzetta o un giornale, ma anche al ristorante potersi ordinare dal menù senza perdere del tempo facendoci leggere da altre persone le portate, ma così anche in casa, qualunque cosa venga presa in mano, una bottiglia, un pacchetto di medicine o qualcosa del genere, possa essere letto semplicemente o puntando il dito o ponendo il prodotto davanti in direzione del nostro naso.
Naturalmente sappiamo che ormai molte persone conoscono gli occhiali Orcam, e era un prodotto che è già sul mercato da tempo, però facciamo un attimo finta o proviamo a pensare a qualche ascoltatore che ancora non li ha mai visti, mai provati. Puoi descriverci un attimo il design di questo prodotto gentilmente?
Sì, la telecamera è l'unica parte che è staccabile, l'occhiale è un occhiale in vostro possesso, quindi compatibile con tutti gli occhiali. È una telecamera a forma rettangolare che pesa 22,5 grammi, quindi una cosa veramente leggerissima, ed è lunga 5 centimetri, quindi veramente veramente piccola. ha tutto integrato, ha il software interno, batteria interna, e l'intelligenza, chiamiamola intelligenza artificiale, di questo software ti consente di avere il feedback vocale del testo che si è andato a riconoscere nel giro di 2 secondi dal momento in cui viene scattata la foto a quando sentiremo la voce parlare vicino al nostro orecchio. Per una questione di privacy è possibile anche collegare via Bluetooth delle auricolari, in modo tale che se si è in aereo o in una biblioteca, quindi in un luogo molto silenzioso, poterlo sentire solo noi. Ma d'altra parte, anche se si è in un luogo molto rumoroso come un supermercato oppure una manifestazione, si sente ancora meglio all'interno del nostro orecchio. Le funzionalità di lettura sono molto ampie. Si amplifica ancora di più con la possibilità di riconoscere i visi delle persone che si hanno di fronte, che siano precedentemente memorizzati. Quindi quando una persona memorizzata si pone davanti a noi, la telecamera emetterà con la sintesi vocale il nome della persona
e la riconosce subito. Perfetto.
I colori, puntando semplicemente sul dito, le banconote automaticamente, tutte le europee, quindi gli euro e anche tutti i franchi svizzeri, e i codici a barre, quindi per chi è magari allergico a qualche prodotto e sa che quello che è in casa è quello preciso, quello giusto per lui, senza dover incorrere in pericoli in questo caso, si memorizza il codice a barre che sarà sempre legato a quel prodotto, anche per un secondo acquisto.
Perfetto, io ti ringrazio. Ti vorrei fare un'ultima domanda, se puoi dirci qualche cosa anche sui prezzi dei prodotti che avete portato qui oggi, quello che ci puoi dire naturalmente.
Assolutamente sì, partiamo dal display Braille Focus Blu che è disponibile 14, 40 e 80 caratteri, il modello 40 che ovviamente è il più conosciuto e utilizzato va a 2800 euro, l'IVA è sempre da aggiungere su questi prezzi. Il modello Omni Reader, quindi il lettore automatico che va a sostituire iPal precedente, sei su 1590, scusate, sono tanti i prezzi, 1590. E il video ingranditore Onyx, quello con lo schermo da 24 pollici, sono 3500, però esiste anche il modello proprio più basilare da 20 pollici senza sintesi vocale a 1890. Diversamente per Orcam, il modello solo lettore parte da 3500 euro.
Perfetto, io ti ringrazio della tua disponibilità, ricordo ai nostri ascoltatori che c'è uno stand dedicato appunto a Vision Depth, che lo trovate come il nostro di NV Apple, NV Radio ed NVDA Targato Italia all'interno del salone, quello più ampio diciamo, all'interno della manifestazione, entrando girate a sinistra e arrivate fino in fondo e appunto trovate il loro stand, quindi veniteli a trovare. Ringrazio ancora William per la sua disponibilità e a voi tutti auguro una buona giornata.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio alla Fiera dell'Informatica per Handicap in pillole.
Siete sempre su NV Radio, Abilitando 2019, io sono Alessio Lenzi e qui con me abbiamo io oserei dire uno dei miti padri fondatori informatici, Francesco Levantini di IBM. Intanto grazie per aver accettato l'intervista con noi.
E grazie agli ascoltatori che invece avranno la pazienza di ascoltarmi.
Ma è assolutamente un piacere. Facciamo due chiacchiere sul turismo, su accessibile e nella fattispecie fruibilità dei musei da parte di persone non vedenti. Cosa ci racconti, Francesco?
È importante, in generale uno dei momenti più importanti dell'integrazione è quello di, da parte di soprattutto di un disabile visivo, di vivere con gli altri e di viverlo anche nei momenti importanti per gli altri, quindi il cinema, il museo, il viaggio all'interno della città, la vacanza, sono tutti temi molto belli in cui l'elemento della tecnologia è un elemento delicato perché molto spesso è un elemento che se portato al centro dell'attenzione diventa un elemento di disturbo. Cioè quando io vado al cinema, quando io entro in un museo, ci vado con gli amici. È importante che la tecnologia che mi permetta di pesare meno sugli amici, ma di non doverli isolare, di non dovermi progettare. Quindi l'idea di entrare in un museo con degli auricolari miei che mi raccontano l'opera d'arte che sto guardando, escludendo le persone che ho intorno, a mio avviso sì, può servire, ma è molto più interessante invece l'idea di aiutare gli amici prima della visita al museo, di progettare il viaggio. I musei sono fondamentalmente di due tipi: ci sono quelli che le antologie, no? Una pinacoteca raccoglie quadri che arrivano da tutto il mondo, mentre esistono dei siti storici, Pompei, dove le opere d'arte sono collocate in un momento preciso. È importante per un non vedente che si muove da solo, ma soprattutto con gli amici, poter progettare prima in modo da non mettere in difficoltà gli amici. Se sono in carrozzina e vado a vedere un sito di Pompei, mi piacerebbe poter sviluppare un percorso che non costringa gli amici a dover rinunciare poi a qualche cosa, o far fatica, o isolarmi, o addirittura, come spesso ho visto, tirar su la carrozzina per risolvere un problema che non è mai bello. Quindi la prima parte, la tecnologia deve aiutarti nella fase di progettazione. La fase di progettazione si fa con delle mappe adeguate, mappe che sono sia sui percorsi ma anche sugli oggetti, sui contenuti, sulle descrizioni, e queste mappe devono essere messe a disposizione all'utente disabile e devono poter essere condivise con le persone con cui poi vivo la vita di tutti i giorni. Quindi magari nel social network gli dico: guarda, hai visto questo quadro, e potremmo organizzare una gita, e di conseguenza ci si comincia a parlare fuori dal museo. All'interno del museo è importante per il non vedente avere sotto controllo invece la posizione, cioè non tanto è importante sapere dove è il quadro, è importante il quadro o l'opera d'arte, ma è importante anche avere l'autonomia nei centri di fuga, no? Nel senso, devo in qualche modo, per esempio, fermarmi un attimo, devo andare in bagno, sarebbe bello poter non coinvolgere più di tanto il gruppo in cui sono, che è disponibilissimo ovviamente, però è bello dare proprio quella sensazione. Adesso la partecipazione di una persona in un gruppo ha come elemento importante l'aspettativa che il gruppo ha nei confronti di quella persona. Questo è vero soprattutto nel mondo del lavoro, no? L'idea, non dividete le persone che vi circondano in quelle con cui possono, tra virgolette, aiutarvi ad andare in mensa, da quelle con cui dovete lavorare e fare carriera, perché è fondamentale che la gente debba fidarsi professionalmente di voi prima, e non vedere solo le difficoltà oggettive, perché altrimenti, questo è vero anche quando si esce, anzi forse ancora di più, quando si esce con gli amici. Io non chiedo mai a un amico: accompagnami in farmacia, piuttosto lo chiedo a una persona fuori, con l'amico, se capita occasionalmente si entra in farmacia, ma non lo rendo partecipe per forza di cose di un mio problema. Questo è vero nel museo, e soprattutto in quei musei dove diventa importante vivere l'ambiente, quindi oltre alle pinacoteche, ai musei di quadri, ma anche ai concerti, dove tutto sommato tutto è un pochettino più facile. Invece diventa fondamentale proprio nei siti storici, nei siti dove ci si muove, ci si deve muovere, si deve cercare. E soprattutto l'altra cosa importante: non costringere l'amico, il gruppo con cui sei, a raccontare cose. Mi è capitato con un amico in una pinacoteca, di fronte a un quadro gli ho detto: ah bello, ma che cos'è? E lui fa: una donna vestita di bianco. Va bene, allora ci spostiamo, fa una donna vestita di bianco, uguale a quell'altro. No, faccio questa. Ecco, questa cosa è importante, ancora una volta è importante contestualizzare l'opera. Ho visto, per esempio, in Francia, a dire il vero, l'ho visto, una statua una statua che rappresentava un frate che aveva in mano un libro. Io mi sono avvicinato a questa statua, c'era l'amico che ha cominciato a descrivere, io ho toccato il braccio era una realtà aumentata, ho sentito l'autoparlante che mi ha detto: stai toccando il braccio di questa strada, e ha cominciato a raccontarmi la storia di questa strada. Ho spostato il braccio verso l'altro, mi ha detto: stai andando verso la spalla. Ho abbassato, mi ha detto, quando sono arrivato fino a toccare il libro, ho detto: ha un libro in mano. Questa è veramente la capacità di gestire la complicità. Questa è realtà aumentata applicata all'opera d'arte, che può essere molto utile. Su questi meccanismi io, quando sono rimasto talmente impressionato da questo aspetto, che ho pensato veramente di impiegarle anche in progetti pratici. No, non faccio il nome della ditta perché non so se, però l'idea di muoversi
non c'è problema,
ambienti molto molto complessi, centri commerciali, ma se ci sono centri commerciali che sono particolari, cioè, quando mi dicono come rendere accessibile un centro commerciale, come rendere accessibile Media World, faccio: con un buon sito web perfettamente accessibile. IKEA non è la stessa cosa, perché io voglio toccarlo il divano, voglio sedermi, voglio toccare il tavolo, la sedia. Ecco, con questo, cioè, il problema è che il centro commerciale di per sé lo puoi rendere accessibilissimo, addirittura ci sono le porte che si aprono da soli, i lodges per terra, ci sono gli ascensori che parlano. Il livello di accessibilità viene completamente vanificato dalla complessità, cioè morire se una persona entra in un centro commerciale perfettamente accessibile, compra una saponetta e esce, perché è la parte, quello che oggi diventa importante non è più l'accessibilità, ma l'ergonomia, la fruibilità dei posti. E questa fruibilità si ottiene con soluzioni di realtà aumentata, come quella che ho semplificato della statua, dove io ho la sensazione esatta di quello che sto facendo e posso usare la mia fantasia invece per andare alla ricerca degli elementi che mi interessano e che sto cercando. Questo è come un'esperienza museale, può arrivare a tanto. In tutto questo però Alessio mi dirà: ma l'IBM cosa c'entra? L'IBM non si occupa di ausili, tutto quello che ho raccontato fino adesso è la capacità di IBM di fare da integratore. La forza di IBM è il cloud, cioè l'idea che si possa concentrare un'enorme potenza di calcolo e distribuirla negli orologi, distribuirla in strumenti che altrimenti non riuscirebbero mai, con la differenza che questi strumenti vivono la realtà del disabile nel suo contesto. Il cloud è nel cloud, sono nelle nuvole, sono nelle grandi data center dove enorme potenza di calcolo viene. Ho visto nell'ultimo annuncio di Apple il cloud per i videogames, che tra l'altro è uscito anche con Google, cioè l'idea che io possa rinunciare a tutte le PlayStation di questo mondo perché gioco con l'orologio, col telefonino, con il come si chiama, Huawei, queste, però con tutta la PlayStation, con tutta la potenza di calcolo in cloud,
e soprattutto senza doversi riempire di giochi. Capire, magari, può essere anche una, secondo me, una per noi una risorsa, perché in questo modo noi potremmo direttamente provarli eventualmente i giochi che ci sono e capirne la potenzialità, essendo lì possiamo soprattutto giocare. Quindi il cloud in questo è bellissimo, anche perché una volta avresti dovuto comprarti una marea di DVD, direi. Quindi il cloud ha avuto una bellissima evoluzione.
Certo.
Ecco, quindi tu in effetti l'idea di realtà aumentata l'hai resa benissimo, non l'hai semplificata molto di più. È stata, io pensa, ho sempre sentito parlare di realtà aumentata, l'applicazione che tu hai descritto prima è stata veramente interessante. Secondo te potrebbe avere ulteriori sviluppi per quanto ci riguarda?
ma soprattutto nel muoversi nella città, in quegli aspetti dove è sempre più presente è importante la presenza fisica della persona. Sai che la tecnologia ha due grandi direzioni, quelle che sono la remotizzazione e la telepresenza. Sono due temi completamente di... Il telefono è uno strumento di remotizzazione, invece l'automobile è uno strumento di telepresenza. Sono due tecniche, due tecnologie completamente diverse, per cui anche qui sono diverse. L'intelligenza artificiale basata sul riconoscimento delle grammatiche è importante nella remotizzazione, a partire dal riconoscimento del linguaggio, pensa agli assistenti vocali. Invece, per quanto riguarda la telepresenza, diventa sempre più importante la realtà aumentata, certo.
Ecco, quindi a questo punto noi saremo sempre più inclusivi, nel senso che ci troveremo sempre più immersi in questo modo nella società attuale e nel contesto, diciamo, generale, senza creare percorsi, diciamo, a noi dedicati, per cui in questo modo noi potremo andare dappertutto. E vado un po' oltre, secondo te, te la do proprio a bruciapelo così, mi è venuto in mente, potremo davvero prima o poi uscire di casa, salire in macchina e dirgli portami a lavorare, quella ti ci porta? Secondo te, per come attualmente stanno le cose, sarà possibile in futuro?
Sì, è possibile. Ho anche provato all'MIT una sensazione. Il problema è come questa situazione verrà ingegnerizzata, quando io sono convinto che non per noi, ma in generale il problema della mobilità sarà risolto dalla realtà aumentata di chiamiamoli taxi. In realtà sono macchine a disposizione di tutti, che basta chiamarle e arrivi, sali, vai dove vai, poi quando te non leva. Questo penso sia il futuro che vedremo, ma parlo proprio, quando parlo del futuro futuro vero, cioè adesso arriva Natale, poi c'è il futuro.
Perfetto, molto assolutamente, poche parole ma assolutamente ben messe. E se Francesco dice che il futuro è dopo Natale, il futuro è dopo Natale, non ho motivo di non crederlo. Io intanto ti ringrazio per averci concesso questo spazio e mi raccomando, se ci sono novità, se ci sono cose, noi siamo sempre a disposizione.
Senz'altro, io grazie a voi, perché il NV Radio è un punto, è un momento importante per tutti i non vedenti in Italia. Ciao.
Grazie Francesco, alla prossima.
Ciao. Grazie.
Ciao.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio alla Fiera dell'Informatica per Handicap in pillole.
Abilitando 2019, NV Radio, siamo in compagnia di Raul Pietrobon della ditta Cambratec, ausili per non vedenti, ipovedenti.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te Raul, grazie di essere qui con noi. Intanto, per quei direi molto pochi che non vi conoscono, cos'è Cambratec, quando nasce e dove si trova?
Allora, Cambratec nasce nel 2000 in provincia di Novara. Perché nasce? Perché non riuscivo a trovare i bastoni che mi servivano, in particolar modo quelli canadesi, e quindi ho cominciato a importarli e da lì è nata questa pazzia. Quindi che cos'è? È un'azienda che si occupa di importazione e distribuzione prodotti per ciechi e ipovedenti, in particolar modo tutto ciò che non è tecnologico, che non è informatica. Trattiamo anche quelle cose lì, ma il nostro obiettivo è avere prodotti per l'autonomia quotidiana, per cui i bastoni canadesi, il bastone con la luce Leti Smart, e fino agli ultimi prodotti, il fornello a induzione parlante, forni parlanti, la tombola tattile, termometri, orologi e tutto quello che non è alta tecnologia.
che tra l'altro intanto è una pazzia che dura da 19 anni a questo punto, e tra l'altro sono ausili che comunque anche con l'attuale evoluzioni tecnologiche, quindi applicazioni, smartphone eccetera, comunque sono ausili tuttora richiesti, mi sembra.
Sì, sono richiesti, primo perché anche chi è molto avanti con l'utilizzo della tecnologia, talvolta schiacciarsi il tastino della sveglia è più comodo e più amichevole piuttosto che prendere in mano l'iPhone che usiamo tutti, oppure il termometro o altre cose. Però non dimentichiamo che c'è una grossa fetta di persone che perdono la vista o che comunque sono un po' in là con gli anni e che con la tecnologia avanzata hanno poca dimestichezza, per cui questi ausili comunque hanno la loro importanza e spesso sono indispensabili, assolutamente sì.
Qui ad Andimati, ad Abilitando, hai portato praticamente diversa roba, quindi ci sono da bastoni, orologi, ci sono delle novità?
Bah, allora, l'unica novità è la tombola tattile, che di per sé naturalmente non è una novità, è un po' nuovo il criterio con cui l'abbiamo realizzata, quindi una struttura proprio solida, una tabella con buchi, con braille a rilievo indelebile, con scrittura a caratteri ingranditi e insomma molto facile da giocare. Le scacchiere tattili magnetiche, anche qui nulla di nuovo ma fatte con un certo criterio in maniera artigianale, quindi molto anche belle esteticamente. E poi il fornello, che ormai non è più una novità ma è comunque una cosa abbastanza innovativa, e queste sono proprio le cose più particolari. Avrei voluto portarlo oggi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta coi tempi del produttore, ma nei prossimi giorni arriverà anche il primo termometro parlante che fa misurazione interna e esterna wireless, in più può misurare la cottura dei cibi, quindi anche dentro nei forni, nelle padelle, eccetera. Quindi ecco, questo è un po' la novità che arriverà nelle prossime settimane.
Il fornello, per esempio, a induzione non è effettivamente una novità, ma è una cosa che secondo me ancora pochi conoscono e ne ignorano effettivamente la potenzialità, perché per chi non vede, cucinare senza la presenza di una fiamma, secondo me, è una cosa altamente sicura e decisamente semplice. Ha avuto, secondo te, un buon riscontro il fornello attualmente?
Allora, sì, facendo un passo indietro, come dicevi correttamente, non è ancora molto conosciuto, ma teniamo presente che anche nella popolazione comune una persona su 100 ha il fornello di induzione a casa e forse 4 o 5% sanno che esiste, per cui proprio in Italia c'è una bassissima conoscenza e cultura di cos'è la cottura induzione, che è una cottura estremamente vantaggiosa per chiunque, a maggior ragione per chi come noi ha difficoltà visive, perché non c'è gas, scalda solo nel punto esatto in cui il pentolino appoggia sul vetro e quindi fino a 4 mm intorno è freddo. Tendenzialmente i manici delle pentole rimangono freddi o tiepidi, e mi informa se la pentola non è presente, insomma, per cui mi dà una serie di garanzie e di sicurezze che ritengo siano molto importanti e molto utili. Naturalmente non è conosciuto capillarmente dalle persone non vedenti, chiaramente perché per far conoscere un prodotto alla nostra categoria in maniera capillare sappiamo che ci vogliono anni, perché ci sono certo le persone molto informate che partecipano eccetera, ma l'80% delle persone in realtà no, per cui verrà a conoscerlo tramite passaparola o casualmente, e questo è un po' comunque un obiettivo anche grazie ad Abilitando, per cercare di far conoscere questo prodotto che sono convinto avrà uno sviluppo e un interesse a crescere in questi anni, insomma.
Non solo Abilitando, vi do per i nostri ascoltatori una micro anticipazione, vi dico rimanete in ascolto prossimamente per quanto riguarda il fornello ad induzione. Bene, chi vi volesse venire a trovare, chi volesse vedere il vostro catalogo e tutto quanto, dove può trovarvi, come può raggiungervi?
Allora, Cambratech ha sede a Cameri, che è in provincia di Novara, a 8 km. Chi ci volesse venire a trovare fisicamente è il benvenuto, previo un appuntamento telefonico, e per chi naturalmente ha difficoltà di spostamento, noi organizziamo trasporti da e per la stazione, chiaramente accordandoci. Naturalmente c'è un sito internet col catalogo completo, che è cambratech.it. Ricordo che Cambratech è scritto con la CH finale. Attraverso questo sito completamente accessibile, naturalmente è possibile ordinare, ricevere prodotti. Chiaramente c'è un numero di telefono anche per informazioni, che è 0321 51 80 18. E dopodiché noi in generale comunque facciamo sempre riferimento alle associazioni, in particolar modo all'Unione Cechi. Noi collaboriamo fattivamente con praticamente tutte le sezioni UICI d'Italia, che spesso fanno arrivare i prodotti anche per i soci, per farli vedere, e organizzano dimostrazioni, per cui noi siamo anche lieti e desiderosi di fare dimostrazioni per far toccare i nostri prodotti.
Bene, grazie Raul, grazie di averci concesso questo tempo, e per chi oggi 4 ottobre o fino a domani 5 ottobre, chi volesse, presso Abilitando a Bosco Marengo, può visionare tutti i prodotti di Cambratech e può anche acquistare, direi. Quindi grazie ancora Raul.
Grazie a te Alessio, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Alla prossima, grazie.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio alla Fiera dell'Informatica per Handicap in pillole.
Amici di NV Radio, sono sempre Cristina e vi do il buon pomeriggio. Siamo qui per una nuova intervista con il signor Alberto De Luca, esponente dei Lions del Veneto. Qui ad Abilitando abbiamo, proprio vicino al nostro stand di NV Apple, NV Radio e NV di Atargato Italia, anche lo stand appunto del Team Bell, che nasce da un gruppo di esponenti dei Lions di varie città e regioni, che sta promuovendo il diffondersi di un nuovo ausilio, il bastone bianco elettronico. Allora, innanzitutto ringrazio il signor Alberto De Luca che ci ha concesso questa piccola intervista, è un piacere conoscerla, e vorrei chiederle com'è nato questo progetto e se ci illustra anche il funzionamento proprio di questo bastone elettronico.
Bene, grazie a voi per aver stimolato questa curiosità che ci permette proprio di continuare la nostra mission, che è quello di farlo conoscere il più possibile ai non vedenti. Questa iniziativa è nata proprio perché il Lions Club come service principale è nato a sostenere ed essere vicini ai ciechi non vedenti, tant'è che hanno già promosso parecchi anni fa il cane guida. Però, essendoci talmente tanti, più di 350.000 ciechi e più di 1 milione di ipovedenti gravi, ci siamo chiesti perché non utilizziamo un po' di tecnologia elettronica anche a sostegno, e da qui è nato l'interessamento da parte dei Lions, che noi in Italia abbiamo trovato in Francia questo ausilio elettronico. Abbastanza semplice anche da utilizzare, perché funziona come i sensori delle automobili, come il pipistrello, ovvero emette delle onde che rimbalzano e viene segnalato con dei percussori al non vedente, indicandogli un ostacolo a terra oppure un ostacolo sopra 1,5 metri. Perché questo? Perché il non vedente l'ostacolo sospeso non riesce a percepirlo se non con la testa. In questo modo già a 2 metri, se non a 4, gli viene segnalato l'ostacolo e lui è in grado di poterlo evitare, quindi gli dà una sicurezza indubbiamente molto molto importante, soprattutto per la testa.
Sì, è un principio molto molto intelligente, devo dire, perché come dice lei riusciamo a sentire con il bastone gli ostacoli a terra, ma quelli, il bastone normale intendo naturalmente, ma gli ostacoli sospesi ci andiamo a sbattere contro di solito. Ecco, e sì. Si sta
appunto diffondendo insomma questo ausilio, siete riusciti a consegnarne chiedo scusa, quanti più o meno?
Sì, già più di 120 non vedenti in tutta Italia lo stanno utilizzando, gran parte sono del nord Italia perché ci sono più vicini, però siamo arrivati fino a Palermo, c'è un atleta di Palermo che lo sta utilizzando, un atleta cieco di Palermo che lo sta utilizzando, e lui gira tutta l'Italia e l'Europa perché gioca a Torbal con questo bastone elettronico, e di conseguenza più di 120 la conferma che non siamo più a livello di prototipo o di promozione, ma a livello concreto con più di 120 persone che possono testimoniare e garantire l'effettivo utilizzo di questo bastone elettronico Lions.
E le chiedo di quali canali pubblicitari vi siete serviti per farlo conoscere alle persone, agli utenti?
Siamo partiti con un sito www.bel108.it dove davamo l'informazione, dove descrivavamo il funzionamento e dove davamo anche il riferimento per i contatti che poi noi avremmo chiuso proponendoci, andando di persona a farli provare o a farli. Naturalmente tutti i club Lions italiani ci stanno dando una mano nelle loro varie regioni a farlo conoscere attraverso l'Unione Ciechi. Poi l'abbiamo fatto conoscere alla direzione di Roma dove siamo stati a farlo provare, e dove tre dirigenti che l'hanno provato in giro per Roma e hanno confermato l'effettiva utilità e l'informazione anche alle varie Unioni Ciechi di tutta Italia di questo ausilio che è veramente funzionante.
Ecco, un'ultima domanda, se le è possibile darci qualche informazione sul prezzo, sul costo?
Allora, fino adesso tutti i bastoni che sono stati dati sono stati donati come service dai Lions Club, quindi ad oggi
non c'è
un prezzo che noi paghiamo, è che di circa 950 euro, che però è a carico fino adesso dei Lions,
allora, sì.
Lions, che questo comprende anche un MP3 perché diamo la possibilità al non vedente di seguire degli esercizi per migliorare costantemente l'utilizzo del bastone, quindi piccoli segreti di come tenerlo, di come girarlo, di come muoverlo, e quindi in autonomia il non vedente si può tranquillamente informare, fare il corso in modo autonomo. In più gli diamo tre tipi di terminali con sfere decrescenti di grossezza, proprio per essere più compatibili col terreno dove il non vedente generalmente lo utilizza, se terreno accidentato, terreno liscio, ha la possibilità di adattarselo.
Allora, innanzitutto io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ora con il suo permesso io chiudo qui l'intervista dicendo ai nostri ascoltatori che se dovessero venire ad Abilitando, lo stand dove possono trovare il Lions Club è accanto al nostro, quindi entrando nel salone, anziché venire a sinistra come vi abbiamo già indicato per venire da noi, andate a destra. E con il permesso del signor De Luca, adesso io chiudo l'intervista audio, ma vorrei fare un piccolo video con Alessio Lenzi che è qui con me e fargli provare il bastone in modo da poterlo mostrare sulla nostra pagina Facebook, naturalmente per chi è in grado di vedere, ma non dimentichiamo che NVWeb e NV Radio sono a disposizione sempre per dare informazione anche a chi vede, ai familiari di non vedenti, amici, quindi ci consente di fare questo, di provare un momento, di far provare ad Alessio il bastone. Perfetto,
allora, molto volentieri. In più aggiungo, se qualche ascoltatore vuol venire, siamo ben disposti e disponibili a farglielo provare direttamente nel circuito qui, quindi
certamente, e noi siamo molto contenti di avere l'opportunità di pubblicizzare a nostra volta attraverso questo nostro canale, il sito NWebble e NWRadio, questa vostra bellissima iniziativa. Quindi
grazie,
io la ringrazio, e a voi ascoltatori buona giornata.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio, la fiera dell'informatica per handicap in pillole.
Amici di NV Radio, ancora Abilitando 2019 e sempre Simone Dalmaso. Siamo ora nello stand di Biticino, un'azienda che si presenta da sola, è famosissima, e quando sono entrato in questo stand mi sono chiesto proprio come mai Biticino partecipasse ad Abilitando, perché insomma Biticino è un'azienda che comunque è conosciuta da tantissimi anni ormai in Italia. E abbiamo quindi qui con me Arturo, che ci racconterà adesso quindi qualcosa sull'azienda e soprattutto sul motivo per il quale sono qui presenti.
Ok, grazie. Allora, noi siamo qui alla fiera di Abilitando perché durante una presentazione che abbiamo fatto ad Abilitando, appunto, che Abilitando come associazione, da quello che ho capito, poi correggimi, cerca insomma, tra le varie soluzioni tecnologiche che ci sono, quelle che meglio si adattano alle varie necessità.
Assolutamente.
Abbiamo mostrato questo sistema, che di fatto si tratta di interruttori per la casa, impianto elettrico normale, interruttori e placche. Cos'ha di differente rispetto a un impianto normale? Lo uso normalmente schiacciando l'interruttore. In più ha un comando generale, per cui io scendo di casa posso schiacciare, ad esempio spegnere luci e chiudere tutte le tapparelle, e dopodiché lo posso gestire anche con un'app, quindi senza dovermi muovere, diciamo, verso il punto luce. Questo sistema è compatibile con Apple, con Google e con Alexa. Questo quindi permette di gestire l'azionamento dei vari dispositivi anche con la voce, sfruttando gli assistenti vocali, ad esempio di Google. Facciamo un esempio,
sì.
Se io dico: ehi Google, accendi luce salone.
Ok, accendo luce salone.
E infatti qua si sono accese tutte le luci disponibili, okay. Qui.
Questo, oppure gli dico: ehi Google, spegni tutte le luci.
Ok, spengo le due luci.
In questo caso il pannellino ha due luci, se avessi tutta la casa, ma avrebbe spento tutte le luci dicendomi che l'ha fatto. Quindi anche senza vedere le luci lui mi avrebbe dato il ritorno di feedback su questo. La cosa, diciamo, nuova di questo impianto rispetto a un impianto domotico, che noi, insomma, MyHome ce l'abbiamo, il nostro sistema domotico ce l'abbiamo da tanto tempo, è che questo sistema si cabla come un impianto tradizionale. Quindi qualsiasi installatore è in grado di installarlo, mentre un impianto domotico ha bisogno di una competenza specifica, perché ha un bassa sistemi di configurazione prima di poterlo utilizzare. Invece qui, cablo e dispositivi, unica accortezza: i dispositivi devono essere alimentati, quindi devo portargli il cavo di neutro. Adesso sto dando un'informazione un po' tecnica.
Sì, ma fa benissimo, perché tra l'altro tra gli ascoltatori ci sono un sacco di appassionati di elettronica, quindi le dico: bene, vada pure tranquillo.
Grazie. Quindi cablo, diciamo, normalmente l'impianto, dopodiché una volta che do tensione e che alimento, l'impianto funziona come un impianto tradizionale. Con un'operazione di associazione dei dispositivi, che faccio schiacciando un pulsante, i dispositivi si connettono tutti tra loro, e a quel punto ho abilitato il comando generale, che è già preconfigurato.
Ah, ho capito. Quindi installazione facile e e compatibilità, sì, massima.
E compatibilità con i principali player: Google, Apple e Alexa. La cosa interessante che abbiamo cercato di fare è questo: cercare di ridurre il costo, diciamo, per il cliente di questo tipo di soluzione.
Infatti stavo per domandarti proprio sui prezzi.
Sui prezzi. Allora, un impianto domotico è tendenzialmente più costoso. Ora, noi vendiamo i prodotti. Biticino vende i prodotti al distributore di materiale elettrico, che vende all'installatore. Quindi vi posso fare una simulazione. Supponiamo un cliente che chieda all'installatore un impianto elettrico per la sua casa con la living tradizionale. Più o meno potrebbe chiedergli 3.000 euro, un impianto tipo. Poi l'impianto tipo non esiste, no. Dipende dal tipo di casa, però per avere un dimensionamento. Un impianto così realizzato in domotica verrebbe più del doppio, 6-7.000 euro se lo facessimo con la domotica.
Okay.
Un impianto smart di questo tipo invece si riesce a contenere i costi a circa il 30% in più. Quindi l'installatore potrebbe passare da 3.000 euro a 4.000 euro impianto installato al cliente finale.
Esatto, e con quei soldi controlli fondamentalmente tutta casa.
Controlli luci, tapparelle e energia. Energia vuol dire che visualizzi cosa consumi, se stai consumando ad esempio più di 3 kW puoi impostare la soglia, e oggi ti arriva una notifica sul telefono che ti dice: guarda che stai superando la tua potenza, stacca qualcosa altrimenti ti salta il contatore. E con questo sistema posso staccare ad esempio un elettrodomestico, la lavatrice, e tra un po', penso entro il primo trimestre dell'anno prossimo, questo sistema verrà automatizzato. Quindi io gli dirò: se sto superando 3 kW, stacca la lavatrice. Quindi lo farà in automatico.
In questo modo facciamo in modo che, vabbè,
che non salti il contatore fuori.
Esatto.
Questo. Quindi luci, tapparelle e energia. Questo è quello che gestisce questo sistema oggi.
Beh, questo è davvero interessante, anche perché comunque certamente diciamo che la cosa che rende tutto un po' più semplice è, almeno per chi non vede, è certamente sì, l'interazione con gli assistenti vocali. Poi è chiaro che le app, le dico, bisognerebbe provare e vedere se sono accessibili o no. Questo io non l'ho provato, non lo so dire, sì. Però chiaramente sarebbe da provare per vedere se l'app che Viticino usa, sì, per la domotica è accessibile o meno. Ripeto, non avendo io dispositivi di domotica in casa, sì, di quel genere, io non so dare questa informazione. Ad ogni modo, se non altro, l'assistente vocale può certamente essere un grosso aiuto.
Sì. Diciamo che questo prodotto così è nato per avere questo tipo di funzioni. Mm-hmm. Non è pensato, cioè Viticino non ha sviluppato questo prodotto pensando in modo specifico alla disabilità.
Certo, no.
Ha creato questo prodotto, dopodiché fa queste cose, è, mm-hmm, stato, è stato appunto presentato durante quell'incontro, è stato rilevato insomma che appunto con la voce...
Hey Google, stop! Hey Google, stop!
Tanto parte, questo è l'assistente vocale.
Ancora?
C'è anche il sistema tradizionale, ho staccato la spina.
Beh,
questo, questo mi hanno detto che è la prima regola dell'informatica, quella, sì, di fare le cose così.
Se non è un portatile va benissimo,
sì,
perché chiaramente se è un portatile continuerà ad andare a batterie e non c'è spina che tenga, a quel punto rimane solo distruggerlo,
certo.
Ma comunque... Ecco, vabbè, questo è il bello della diretta, sì, è partito un pezzo musicale.
Avevo messo Spotify prima, perché era un momento di pranzo.
Certo, sì, ho capito. Va bene Arturo, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e ricordo ai nostri ascoltatori quindi che continueremo con le dirette e con i podcast di Abilitando 2019. Simone Dalmaso vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo podcast.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio, la fiera dell'informatica per handicap in pillole.
NV Radio Abilitando 2019, siamo presso il salotto IBM e adesso faremo una intervista al signor Mauro Giacomello di IBM, che riguarda un'applicazione per non vedenti. Che cosa fa questa applicazione? Intanto grazie per aver accettato l'intervista con noi, benvenuto sulla nostra radio.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, applicazione che facilita la vita ai non vedenti, in quanto cosa è capace di fare?
È capace di orientare il non vedente all'interno di spazi chiusi strumentati,
quindi occorre che lo spazio d'azione di questa app deve avere della strumentazione per poter funzionare, giusto?
Sì, bisogna che all'interno degli spazi siano dislocati degli oggettini elettronici di bassissimo costo, si chiamano beacon, sono dei segnalatori radio in grado di emettere segnali radio molto deboli che non disturbano in alcun modo la presenza delle persone e che consentono a uno smartphone o a un oggetto equivalente di essere visti dallo smartphone, riconosciuti e quindi utilizzati da un sistema di intelligenza artificiale per l'approssimare la posizione dell'individuo nello spazio.
Ecco, l'ambito di applicazione, scusandomi per il
l'ambito di applicazione, sono molteplici, vanno dalla descrizione degli spazi della propria abitazione, anziché alla descrizione, quindi poi fruizione degli spazi pubblici che possono essere metropolitane, anziché luoghi di lavoro, aeroporti, qualsiasi luogo si abbia a fruire che possa essere sia di uso corrente anziché estemporaneo, casuale.
Quindi si può predisporre magari una rete stabile di beacon magari in un certo posto, oppure magari metterli di provvisori, se non ho capito male, anche per esempio per quello che potrebbe essere l'ambito in cui siamo adesso, quindi eventualmente una mostra?
Assolutamente sì, l'ambito museale in più rispetto a quello che ho accennato prima è particolarmente adatto a questo tipo di tecnologia, ad ospitare questo tipo di tecnologia, perché ne rafforza, consente all'individuo sia di fruire dell'esperienza museale in modo autonomo, sia di aggiungere all'esperienza anche la descrizione delle varie opere o del contesto museale che solo parzialmente una persona non vedente può cogliere, no? Grazie alla possibilità di aggiungere contestualmente alla fruizione degli spazi la descrizione dello spazio anziché la descrizione di ciò che lo contorna, per esempio l'architettura dell'ambiente in cui si opera, l'illuminazione, la disposizione delle opere, fino ad arrivare alla descrizione della singola opera. Quindi è qualcosa che supera la guida museale, no? Sì. Nel suo insieme.
Ok, quindi l'applicazione è disponibile per quali piattaforme attualmente? O comunque quali saranno gli sviluppi futuri su cui volete orientarvi per quanto riguarda le piattaforme d'utilizzo?
Allora, la piattaforma in questo momento è in fase di sviluppo e test e non è disponibile. Se per disponibilità intendiamo scaricabile in un qualche modo o acquistabile in un qualche modo. La nostra speranza è che una volta superati i test e questi, appunto, immaginando che siano positivi, ci sia la possibilità di renderla disponibile in forma gratuita.
Ecco, su quali dispositivi potrà funzionare?
Quindi, Android e iOS.
Ok, quindi le maggiori disponibilità di smartphone, comunque di dispositivi mobili.
Sì.
All'inizio lei mi accennava che può andare su smartphone oggetti simili. Cosa intendeva per questo?
Bisogna tenere conto che ciò che è in facoltà di uno smartphone, ovvero questi oggettini beacon emettono delle frequenze radio che rientrano nella gamma, scusate c'è un po' di rumore di fondo, sono oggettini Bluetooth, quindi qualsiasi strumento in grado di percepire segnali radio Bluetooth potrebbe in teoria essere utilizzato a supporto. Potrebbero essere anche dei wearable, cioè potrebbero essere oggetti che lei indossa ad esempio.
Ok, sì, perfettamente.
Anziché uno smartphone, avere ad esempio nel giubbettino quanto basta per poter comunque, no, fruire di questa tecnologia.
Quindi un paio di cuffie per esempio.
Okay. E cuffie che devono comunque essere agganciabili, associate a una componente, certo, di processo, quindi certo, ci vuole un processore, un computer, piccolino a piacere che sia,
sì,
no?
Sì.
Così come nello smartphone.
Ecco, l'applicazione ha un nome come progetto, quale al momento?
No, abbiamo cambiato nome tante volte nel tempo non abbiamo assegnato un nome definitivo. Però posso dirvi che ci sono degli equivalenti che noi da qui prendiamo ispirazione, potete trovarlo ad esempio su YouTube, potete cercare Wayfinder. Un'applicazione molto simile sviluppata in Inghilterra per la metropolitana londinese.
Benissimo, io la ringrazio molto e spero che comunque prima o poi questa applicazione prenda una forma e possa essere utilizzata da più persone con difficoltà possibile. Grazie ancora.
Ce lo auguriamo.
Grazie, buongiorno, arrivederci.
Abilitando Today, la giornata di NV Radio alla Fiera dell'Informatica per Handicap in Pillole.
Bene, ancora NV Radio Abilitando 2019 e questo è il nostro ultimo intervento per questa edizione e siamo con quello che possiamo definire l'organizzatore, il Deus ex machina, possiamo definire così, Paolo Robutti. Ciao Paolo.
Ciao, grazie, mi piace questa radio abilitando.
Guarda, quest'anno abbiamo fatto veramente diverse cose e ci sono state espositori di qualità, devo dire, ogni anno è sempre meglio. Tu cosa ne pensi di questo?
Che ogni anno diventa sempre più impegnativo riuscire a organizzarlo. Comunque sì, siamo riusciti a coinvolgere delle realtà importanti che operano a livello internazionale e abbiamo avuto degli ospiti d'eccezione sia nei convegni che da un punto di vista espositivo, quindi dall'Istituto Italiano di Tecnologia all'Università di Genova e con il Sant'Anna di Pisa, con braccia robotiche, robot, ma anche soluzioni non necessariamente di grandi dimensioni, ma che possono essere anche particolarmente utili. Quindi abbiamo avuto 110 tavoli, siamo molto contenti, la risposta di pubblico c'è stata, ma al di là di quella che può essere stata la risposta di pubblico, io sono rimasto molto contento anche di aver avuto la presenza di persone anche importanti, quindi da professori rinomati di aziende ospedaliere a operatori del settore che quotidianamente lavorano a stretto contatto con persone con disabilità e che quindi sono intervenute per conoscere quelle che possono essere le soluzioni innovative. Quindi abbiamo avuto tantissimi insegnanti di sostegno, fisioterapisti, quindi siamo veramente molto contenti.
Ecco, noi spiace di non aver potuto coprire tutto e specialmente i convegni perché purtroppo la disponibilità di personale nostro è più o meno limitata e quindi non possiamo riuscire a coprire tutto, ci dispiace molto, però eventualmente vedremo di se poi ne parleremo, ci sarà una prossima edizione, di riuscire a coprire. Però questo è molto importante, quello che ci hai detto, perché fa capire quanto questa manifestazione stia prendendo veramente un'importanza, sta avendo veramente un'importanza fondamentale, anche perché oramai credo, se non è l'unica, quasi l'unica manifestazione che raccoglie tutte le disabilità assieme al momento.
Ma ovviamente noi abbiamo un obiettivo, che è quello di fare in modo che le persone con disabilità e gli operatori del settore vengano a conoscenza di quelle che possono essere le soluzioni e i servizi dedicati loro. È vero, e me ne dispiace del fatto che stiamo andando in una direzione per cui Abilitando potrebbe essere l'unico evento, perché in realtà a me piacerebbe che ce ne fossero tanti altri, perché non si crea mai competizione da questo punto di vista. Bisogna che ci sia, c'è bisogno di comunicazione, c'è bisogno di creare eventi per favorire la conoscenza e favorire in qualche modo l'approccio delle persone a quelle che possono essere le soluzioni anche tecnologiche. Bisogna dare loro degli spazi, delle opportunità perché possano toccare con mano e sperimentare soluzioni per capire se queste possono effettivamente essere loro utili per un inserimento lavorativo, scolastico e sociale. Quindi sono sincero, mi spiace che Abilitando stia diventando l'unica realtà. Confidiamo sicuramente in qualche cosa di nuovo, di innovativo. Noi siamo sempre pronti al confronto con chiunque perché non c'è mai limite alla crescita. Sono molto contento che NV Radio sia stata con noi in queste due giornate espositive, perché gli stand vanno intervistati. Per quanto riguarda il discorso dei convegni, i convegni possono anche essere fruiti in seconda battuta da remoto, perché noi andremo a caricare ogni singolo contributo sul sito internet, mentre la vostra presenza qua diventa fondamentale per andare a intercettare il flusso di pubblico, per andare a intercettare gli standisti, per andare a conoscere quelle che possono essere le realtà che erano in esposizione in queste due giornate. Quindi un grazie sentito a NV Radio, che ci segue da sempre con grande entusiasmo.
E noi abbiamo seguito tutte le edizioni praticamente, quindi vi abbiamo visto, siamo nati quasi assieme, perché quindi vi abbiamo visto crescere ed effettivamente adesso è una situazione molto 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 bella. Buono che i convegni si possano comunque fruire, e io direi che noi, io assieme a Cristina e Simone che sono stati con noi per questi due giorni, abbiamo cercato di coprire il più possibile. Noi ti ringraziamo per l'opportunità che ci dai per far conoscere tutte quelle che sono realtà presenti in Abilitando e per darci anche a noi la possibilità di farci conoscere, di operare assieme.
Bene, grazie a voi, grazie, è stato veramente un piacere, come sempre. Poi io so che noi avremo modo comunque di continuare la collaborazione anche durante l'anno, anche fuori dall'ambito ristretto dell'appuntamento di Abilitando.
Bene, a questo punto direi, Simone?
Sì, abbiamo chiuso quindi con questa intervista a Paolo Robutti, Abilitando 2019, è stato bellissimo, almeno per me, quindi un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, lascio la parola a Cristina, anche a lei, per i saluti finali.
Ultima, ma non meno importante.
Ringrazio anch'io Paolo innanzitutto per l'ospitalità a questa manifestazione, è stato bellissimo anche per me, ma allora era già stato 2 anni fa, quindi non avevo dubbi, e ringrazio tutti voi che ci avete seguito su NV Radio e davvero siete stati calorosissimi.
A questo punto che dire, grazie a tutti anche da parte mia. Una buona continuazione, e a questo punto direi che da Abilitando 2019 per NV Radio è veramente tutto. Ciao, e Paolo, secondo te edizione 2021?
Sì, è sicuramente un arrivederci il nostro, quindi vediamo di continuare coinvolgendo sempre nuove realtà e per avere così uno stretto contatto con tutte quelle che sono le innovazioni nei servizi e nelle tecnologie.
Bene, a questo punto è davvero tutto, alla prossima quindi a Abilitando 2021. Ciao!
Ciao, arrivederci, grazie.
Avete ascoltato Tecno. 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 Notiziario su tecnologie ed accessibilità. Notizie, curiosità ed anteprime scovate dalla rete a cura della redazione di NV Radio. Techno.